Il ministro per l'innovazione, Lucio Stanca, ha due figlie grandi, perché dunque Isabella ne ha 23 e 25 Benedetta, e ha una sua azienda che si chiama Canepa, Tessiture Canepa, una sua azienda incredibile, perché nei fatti quasi tutti i tessuti che poi vanno in sfilata, in passerella, nelle grandi sfilate di Milano, di Roma, di Parigi, delle firme che tutti conoscete, da Armani a Versace a Crizia, sono tessuti che inventa Francesca Stanca. E la cosa più interessante, e il motivo per cui io l'ho voluta qui sul palco, è che prima di tutto Francesca è stata una moglie. Voi pensate che suo marito, prima di diventare ministro, è stato un presidente, amministratore delegato di una grandissima multinazionale, che era l'IBM. Questo significa che loro hanno girato il mondo, sono stati negli Stati Uniti, sono stati a Parigi, sono stati in viaggio. Quanti traslochi avete fatto?
10.
16, in quanti anni?
20.
Ecco, 16 traslochi in 20 anni. 24. Uno si aspetta che una donna che ha due figli e un marito che, come dire, la porta in giro per il mondo, faccia semplicemente la moglie. No, lei ha fatto anche l'imprenditrice. Ecco, la prima cosa che volevo chiederti: ma quanto ti è costato? Come facevi? Come ti sei organizzata?
Ma molto semplicemente, cioè io francamente non mi sono accorta di tutto questo. Ho cercato di fare le cose così, come venivano, organizzandomi bene, cercando di guardare le cose importanti, tipo, non so, prima i figli, poi il marito, la mia carriera, il lavoro, trovando un po' di tempo per tutto.
Sì, ma
alla fine il risultato è...
Ma l'azienda era sempre a Como.
E certamente,
e quindi
sì.
Che facevi?
È lì stato un periodo duro. Sono stati 3 anni e mezzo bellissimi. Però io ogni mese e mezzo
venivo. Oddio, abbiamo qualche problema. Okay. Massimo...
Dicevo, ogni mese e mezzo venivo 3 settimane in Italia,
ecco,
lavoravo notte e giorno.
Ed emergenza. Ecco. Grazie Sandra.
Grazie.
E poi ritornavo un altro mese e mezzo lì. Quindi avevo i bambini, due piccoli, poi una aveva un anno, l'altra 2 anni e mezzo. Dovevano viaggiare con me insieme alla babysitter, insomma, bisognava organizzarsi.
Ma perché l'hai fatto? Perché ti sembrava di sacrificare qualche cosa se
rinunciavi? No, perché trovo che nella vita, se due lavorano, tutte e due devono cercare di avere possibilità di esprimersi al meglio. Non ero la moglie che condizionava la vita del marito, in poche parole. E quando ci siamo sposati... avevo capito che lui avrebbe dovuto muoversi, per cui mio marito diceva sempre bisogna essere flexible, e quindi io ho cercato di esserlo.
Soprattutto tu, perché lui stava in un posto che dovevi fare su e giù.
Anche se poi lui ha fatto tanto il pendolare nella seconda parte della vita, diciamo, sì.
Senti, invece per te, io così mi sono preparata a questo film, che è così. C'è una bella ragazza, giovane, che è all'inizio dei suoi studi universitari, studia in Bocconi, e è seduta in un banco nella vecchia sede della Bocconi, quindi è lì che studia economia e commercio, e a un certo punto, non so bene come, questo non riesco a vederlo molto, però a un certo punto entra, passa questo bel ragazzo alto, e insomma, tu avevi 18 anni e lui...
No, beh, la cosa non è andata così, però quasi, io... Mi sono iscritta all'università quando mio marito aveva già finito, e per una strana combinazione lui era amico di amici. Io poi ero in un periodo tristissimo perché avevo avuto un incidente, facevo le gare di sci, ero un po' tutta bloccata, stavo in casa e stavo studiando, verniciando, facendo cose, e questo signore bussa alla mia porta che stava cercando i suoi amici che abitavano sullo stesso pianerottolo, e ha trovato me. Dopodiché ha cominciato una corte serrata, però in quel momento non pensavo a queste cose. E soltanto che poi è successo.
Ecco. Vi siete innamorati?
Ci siamo innamorati,
subito,
no? Dopo un anno.
Dopo un anno?
Dopo un anno, sì, perché lui già lavorava. Stava lavorando all'IBM, naturalmente.
Senti, cos'è stata la cosa più difficile che ti è capitato di fare finora per tenere insieme tutti questi tuoi ruoli?
Insomma, certamente ci sono state delle rinunce, perché alla fine io ho vissuto sempre da sola, o perlomeno gran parte del periodo da sola, perché quando ben stavamo nell'ultima assegnazione a Parigi, che poi è durata 8 anni e mezzo, io ho detto vabbè, finalmente tutta la famiglia si trasferisce. In quel momento le mie figlie non hanno voluto muoversi, E per cui ancora una volta ho detto, vabbè, pazienza, io starò a casa con loro e mio marito sta a Parigi. E poi invece, poi una figlia ha voluto andare a vivere lì, l'altra stava qui, insomma, una complicazione tremenda. Ho cercato sempre di prendermela con calma, quindi questo
si vede,
è alla base di tutto.
Trasferisci questa
esatto.
sensazione.
Esatto, se la prende con calma, tanto le cose si risolvono, è inutile agitarsi più di tanto.
Ecco, questo ecco. Lo metterei, prenderei uno striscione.
Ricamarlo.
Effettivamente. Ecco, sì. Secondo te, un marito come il tuo, che insomma è un marito impegnativo, come alla fine sono tutti i mariti, perché alla fine i mariti comunque pensano sempre che, beh, prima di tutto per la moglie devono venire loro, no? Questa è un po' poi la chiave anche di tante situazioni critiche in tante coppie, perché è molto difficile per una donna che ha anche interessi fuori di casa tenere in piedi sì. questo rapporto come la sua prima cosa. Ma secondo te, ecco, un marito, è vero che con la dolcezza si può muovere come vogliamo?
Beh, in un certo senso sì. Anche se io sono d'accordo, il marito è la prima cosa, cioè il marito e i figli, poi vengono le altre cose. Altrimenti se non si danno delle priorità non si riescono a gestire le cose. Quindi il mio lavoro è stato importante, però ha dovuto adattarsi a tante altre cose.
Infatti, ecco. Questo è vero.
E alla fine sono riuscita a fare quello che volevo. Ecco, comunque.
Cosa insegni alle tue figlie?
Alle mie figlie? Ma sì, devono cercare di capire quali sono i valori e stabilire poi le regole con cui muoversi. Quindi capito il valore qual è maggiore, se la famiglia, i propri interessi, eccetera, a muoversi di conseguenza.
Senti, ma nel mondo del lavoro, il fatto che tu avessi tuo marito in cima alla scala, alla gerarchia, sì. ti ha creato dei problemi? Cioè forse, no. diciamo, nei fatti l'azienda più di così mi pare non potrebbe essere, ma hai rinunciato a qualcosa sul piano del lavoro?
No, anzi, è servito da stimolo. Perché vedevo che lui era in grande carriera e allora anch'io volevo essere all'altezza. E beh, penso sì, ogni tanto sì.
Senti, e quando è l'ultima volta che gli hai detto ti amo?
Forse è passato un po' di tempo, ci devo pensare.
Grazie Francesca Stanca. Allora, Barbara Frittoli. Barbara Frittoli è moglie, mamma, soprano. È un soprano talmente brava che in neanche 10 anni di carriera l'hanno voluta tutti i grandi direttori. Da Muti, a Mehta, a Mazel, a Levine, Gergiev. Ha cantato nei più grandi teatri del mondo, a partire dalla Scala. Lei è una stella della Scala, ma dal Metropolitan, all'Opéra, al Covent Garden, alla Wiener Staatsoper. E Barbara è appunto non solo un soprano, ma anche una mamma, una bambina di 7 anni.
Sì.
E questa tra poco, a maggio, alla Scala, lei canterà Falstaff con Muti. Ecco, Barbara,
sì.
ma questa è una cosa che mi sono sempre chiesta, pensando a voi artisti della voce, cioè voi che avete questo strumento che è impalpabile, no? Questo strumento che nei fatti non esiste. Ma per esempio, ti è mai capitato la mattina di una sera in cui avevi la recita di svegliarti con l'ansia, l'angoscia, la paura di non avere più la voce?
Sì, praticamente capita quasi tutte le mattine. Sì. Di solito io sento anche mio marito quando ci capita di stare assieme, che è cosa piuttosto rara perché anche lui
è cantante
lirico,
sì.
Ci capita di notte di fare prova la voce per sentire se ancora c'è, quindi sì è una cosa abbastanza normale.
Senti, ma la tua voce
sì.
è un dono divino o sì. è una tua conquista?
No, è sicuramente un dono che deve essere accresciuto, ecco, devi educarlo, devi saperlo curare, devi...
Ma quanta fatica costa avere una voce come la tua?
Costa tanto, bisogna essere molto disciplinati, bisogna studiare molto prima.
Per esempio quanto?
Ma lo studio, diciamo, avviene prima, io sono entrata a 9 anni in conservatorio, tra l'altro questa zona proprio è la mia zona perché l'ho battuta per anni e anni, io abitavo in via Spartaco, quindi facevo la spola in questa zona.
Però è vero che qui in realtà tu non studi, perché questo è molto così interessante da capire, perché Barbara in realtà è stata costretta dal papà, che era un commerciante di elettrodomestici, a studiare pianoforte. Cioè lei ha studiato per 13 anni pianoforte e non ti piaceva.
No, io ho studiato pianoforte per 8 anni e poi ho cercato anche di lasciare il conservatorio, però i miei, che insomma non erano una famiglia abbiente, diciamo, pur di farmi continuare mi comprarono il pianoforte. Mi ricordo quel Natale lì fu il peggiore della mia vita, perché mi trovai il pianoforte infiocchettato e quasi svenni dalla rabbia più che altro.
Senti, ma perché lo odiavi il pianoforte?
Ma perché non riuscivo, non è uno strumento col quale mi trovavo, che non riuscivo a arrivare a patti col pianoforte. Cioè quello che avevo in testa non riuscivo a trasmetterlo al pianoforte.
Invece la voce?
E invece la voce, stranamente, che è uno strumento che non si vede, che c'è, ma è interno, quindi non si può, diciamo, manipolare, non è come una chitarra, un pianoforte, un'arpa, è una cosa più intima, proprio personale, molto, molto tua. Così, non so, era così semplice, così facile.
Ma cos'ha di bello la tua voce? Perché io ho letto molte critiche. No. I tuoi critici dicono che tu hai una qualità di timbro molto, molto particolare e che hai una capacità di porgere che è molto rara. Infatti il tuo repertorio è molto vasto, ma soprattutto la critica dice che sei straordinaria soprattutto in Verdi, no? È un tuo
proprio... Verdi e Mozart.
E Mozart, sì. Ultimamente ho letto che i tuoi Verdi, cioè... hanno fatto abbastanza impallidire tutta una serie di modelli precedenti, no? Ecco, per esempio, hai mai pianto per una cattiveria che ti ha detto qualche critico?
Sì, certo. No, ne ho avute pochissime, devo dire, grazie a Dio. Però, secondo me le critiche vanno accettate, sicuramente vanno accettate. Non si può piacere a tutti.
Ma tu sei brava?
Pare di sì, non lo so.
Beh, e questo
non,
è importante.
Non lavorerei, ecco, se non fossi apprezzata.
Ma tu pensi di essere brava, quindi?
Ma bisogna credere in se stessi per fare questo lavoro. La signora Mondaini lo può dire meglio di me, perché per stare su un palcoscenico bisogna credere in se stessi. Cioè, anche se si può aver paura, si hanno delle insicurezze, però devi avere la tua sicurezza, sei tu.
Certo.
È dentro di te, quindi perlomeno io do quello che posso, do il massimo. Beh, e spero che il pubblico questo lo recepisca.
Questo, cioè, voglio dire, sei il nostro numero uno, quindi su questo
troppo buono.
Senti, invece adesso io stavo ascoltando e stavo riflettendo su una cosa, pensavo la tua bambina Arianna, che ha 7 anni. Ecco, forse voi non sapete che per fare un figlio, un soprano prende un rischio, perché ci sono molte scuole di pensiero che dicono che se fai un figlio ti cambia la voce. Il fatto che tu abbia scelto, poi tra l'altro nel momento in cui, perché lei ha avuto subito successo, proprio un successo, come vi dicevo prima, internazionale, nel momento del suo grande successo, ecco che Barbara Fritto gli ha fatto questa scelta che da fuori poteva sembrare anche abbastanza azzardata, perché giovane potevi aspettare. Ecco, questo mi fa pensare che probabilmente nella tua scala di valori a che punto sta la musica e a che punto sta il resto?
Ma sicuramente un figlio, adesso anche il marito, anche la carriera, ma il figlio è la cosa più importante. Cioè, essere mamma è una delle cose più belle del mondo, che io auguro a tutte le donne del mondo.
Veramente. Senti, ma te la porti dietro, Arianna?
Sì, Arianna me la sono portata dietro finché ho potuto, finché lei non è dovuta andare all'asilo, per forza.
Senti, dimmi quando si è spaventata una volta che c'era Placido Domingo che ti picchiava,
sì, che mi schiaffeggiava. No, mi schiaffeggiava. C'è la produzione di Otello al Metropolitan che comprende uno schiaffone a Desdemona, tra l'altro, vabbè, sì, si può fare, però naturalmente è finto. E quindi io ero di spalle al pubblico, mi sono preparata, Placido mi dà questo schiaffone e sento in mezzo alla sala, sento mamma!
Cara.
È stato terribile, perché io sono piombata per terra, poi ho guardato e ho detto ma dove sarà sta bambina, e vedo mia madre con una mano così che la schiaccia giù sotto la poltrona, perché il direttore d'orchestra, Levain, naturalmente si è girato per vedere chi stava disturbando questa recita. e poi l'ho portata nel camerino con Placido, lei aveva una paura folle di lui, lui era tutto pitturato di nero, scuro, scuro, poi al Met lo fanno proprio nero, 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 e allora l'ha presa in braccio e ha detto no, sono l'uomo di cioccolato, non devi aver paura. Allora gli abbiamo fatto vedere per mezz'ora come si facevano questi schiaffi così proprio teatrali e poi siamo andati a casa, naturalmente ha schiaffeggiato tutti a casa Arianna per provare, siamo andati tutti per terra e poi mi ha detto ma l'uomo di cioccolato si mangia? Meglio di no.
Barbara, senti, tu almeno mi risulta che dicevi ma i cantanti, non voglio fare il cantante perché i cantanti sono stupidi,
sì,
è vero?
Sì, no, ignoranti.
Ignoranti, vabbè. Però un cantante poi invece l'hai sposato,
ma
è, che è tuo marito Natale,
sì,
con cui tra l'altro lei reciterà e canterà nel Falstaff adesso,
sì,
agli Arcimboldi a maggio.
E farà mio marito.
Ecco, senti, mi chiedevo questo, avere un marito che fa il tuo mestiere,
sì,
è più facile o più difficile?
Beh, sicuramente più facile.
Sì? Non c'è competizione?
No. Io non capisco quelli che dicono meglio prendere qualcuno fuori dall'ambiente. Invece no, perché uno che è nell'ambiente, che fa il tuo stesso lavoro, sa e capisce tutti i problemi che si possono creare.
Sì, ma non c'è perché competizione, cioè tu sei molto famosa.
Sì.
Non c'è, perché di solito gli uomini un pochino, insomma, magari non lo dicono, ma
No, no, devo dire da questo punto di vista mio marito è molto tranquillo, anzi mi ha molto aiutato.
Bene,
c'è stato un periodo in cui mi ha molto aiutato, mi ha agevolato in tante scelte, mi diceva guarda stai tranquillo, magari con la bambina rifiuto io un lavoro, il tuo... Questo è importante che tu lo faccia, però avevo dei problemi, allora vabbè.
Senti, ma appunto io ho fatto un conto, mi sembra che quest'anno, cioè nell'anno che è passato fino ad oggi, tu abbia cantato in 11 teatri differenti in giro per il mondo.
Può darsi.
Tutti teatri molto importanti. Ecco, mi chiedo, questa carriera che corrisponde a un tuo talento, cioè tu in realtà... Spesso, secondo me, è importante riconoscere il proprio talento e assumersi degli obblighi anche per il fatto che appunto lo si è avuto in dono e si è saputo anche poi coltivarlo. Ma mi chiedo, tutto questo in fondo, siccome sei una donna così anche dolce, materna, si vede che sei una persona che tiene molto alle cose di casa, alla famiglia, ecco, ma non pensi che ti mangi un po' la vita?
Sì, sì. Sì, 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 assolutamente. Infatti cerco il più possibile di stare a casa. Adesso questo mese sono stata a casa, ho cancellato una produzione con grande... Sì, sì, beh, è stato un po' un problema, però non avevo ancora firmato, quindi mi sono potuta togliere dall'impegno senza problemi, diciamo, legali.
Cos'è la cosa
però
che
sono
ti
stata
fa...
a casa con mia figlia.
Ecco, cos'è la cosa che, così, non so, ti fa più... Così, nostalgia, ecco, cosa ti sembra di aver in qualche modo lasciato dietro?
Ma, no, ho lasciato dietro ancora niente, sicuramente sono già triste al pensiero di tutto quello che mi perderò di mia figlia. Ecco.
Quello un po' tutte, queste le nostre amiche
lo so, ma io domani vado a Parigi per 2 mesi, per esempio, e non so se riuscirò a tornare indietro nel frattempo o durante le prove, quindi è
però
dura,
Arianna è orgogliosa di te, lo sarà sempre?
Sì, sì, abbiamo un bel rapporto, diciamo il tempo che passiamo assieme lo passiamo bene, ecco, qualitativamente molto bene, quindi siamo molto vicine, lei capisce, odia il canto, è stato un periodo mi diceva no, non andare a teatro, quelle brutte porte sono chiuse, il sipario è rotto, e si inventava di tutto pur di non farmi andare a teatro. Però capisce, adesso capisce, anche se non le va giù questa cosa che noi ogni tanto prendiamo e partiamo, mio marito è partito oggi, io parto domani, così insomma.
Quanto costa amare qualcuno?
Tanto, dipende da cosa c'è in ballo comunque.
Comunque costa.
Costa.
Per un soprano alla fine c'è sempre un fiato sul collo, cioè il fiato del grande soprano di Callas. Ogni soprano venuto dopo Callas è sempre stato paragonato a lei. Ecco, Callas era un soprano che a mio parere non sapeva vivere esattamente quanto sapeva cantare. Ecco, mi chiedo, ma quando uno è come te, cioè tu sei veramente un numero uno nel mondo, le storie che vengono prima di te ti fanno riflettere, ti fanno pensare, ci sono dei punti, dei paletti che metti, oltre quel paletto non voglio andare, oppure no, questo talento ti mangia e quindi devi fare, devi dare, devi avere?
Ma sicuramente tutto quello che è successo prima, le carriere delle mie colleghe di altre generazioni così, è importante, ci serve, diciamo, anche come monito, no, non soltanto ad esempio, spesso si prendono proprio, la Callas è un esempio classico, una donna, una cantante che io adoro naturalmente, però non darei nulla per avere quello che ha avuto lei nella vita personale. Ma neanche, diciamo, neanche della sua carriera, se vogliamo, se devo soffrire come ha sofferto lei, sto bene come sto, sinceramente.
Senti, quanto guadagni?
Ah, abbastanza.
E come li spendi questi soldi?
Ah, li spendo, dunque. Allora, devo fare una lista.
Ma insomma, breve, perché
no,
abbiamo anche Cristina Mondadori che dobbiamo sentire.
No, ma soprattutto cerco di investire, poi ovviamente come tu sai, noi tutte sappiamo, donne che dobbiamo un po' anche mostrarci così, investiti, gioielli, io sono un amante dei gioielli.
Ah sì, cos'è che ti sei regalata ultimamente?
Questo è il Moïse.
Che bello, complimenti. Dimmi, e questa è l'ultima cosa che ti chiedo, qual è la parola che preferisci?
Ah, te l'ho già detto.
Rima.
Arianna. mia figlia.
Grazie Barbara Zucco. Cristina Mondadori è mamma, moglie, figlia, medico cardiologo, psicoterapeuta. Cristina Mondadori si è laureata a 40 anni e ha preso la maturità insieme a suo figlio Luca.
Bello.
Ha 4 figli, Luca, Silvia, Mattia e Pietro. Nel 92, per ricordare una nipotina, sua prima nipotina, la figlia di Silvia, Benedetta Dintino, lei ha inventato una cosa che non c'era e è una cosa assolutamente straordinaria. Si chiama Fondazione Benedetta Dintino e è un posto, cioè un luogo fisico dove si può andare con persone che ti accolgono, che in realtà è una mano per abbracciare i bambini che soffrono del male di crescere, perché è difficile crescere e è difficile anche trovare qualcuno che ti aiuta. Alla Fondazione Benedetta Dintino vanno genitori con i bambini piccoli, perché essendo lei una grande organizzatrice ha organizzato in 3 praticamente sezioni differenti, per cui c'è un aiuto per i bambini molto piccoli fino ai 5 anni, poi c'è un aiuto per i bambini che non riescono a ambientarsi bene con l'adozione piuttosto che con l'affido, e poi c'è un aiuto importante per i bambini cerebrolesi che insegna loro a comunicare con una cosa che si chiama comunicazione aumentativa,
alternativa,
che insegna loro a comunicare senza le parole, con degli schermi, cioè li rimette dentro il mondo portandoli fuori dalla loro prigione. E Cristina ha un cognome che è un cognome che è come un manifesto che lei porta dietro le spalle, come una donna sandwich. È il cognome di un uomo indubbiamente straordinario, perché voi pensate che Arnoldo Mondadori, che è il più grande editore italiano e un grande editore mondiale, era il terzo di 6 figli di un contadino della Bassa Mantovana. Ha smesso di studiare a 11 anni, a 11 anni andava
un po' prima.
Ancora
prima. Ha finito la quinta elementare.
Vedi, porta bene. Evidentemente. E ha saputo, credendo in se stesso, con un fascino che poi tutti gli riconoscevano, lo chiamavano incantatore di serpenti, no?
Incantavis.
Ha saputo inventare questa grandissima impresa culturale a cui tutti noi dobbiamo molto. E quindi Cristina si è trovata addosso questo cognome. Allora Cristina, io vedo una scena, il famoso film che ho scelto per te. Diciamo che, non so, è una domenica pomeriggio e c'è una casa sul lago. In questa casa sul lago ci sono molte stanze, è una bella casa con molti piani, c'è un bel giardino che poi dà sul lago. In un grande studio c'è un papà che lavora. Guai andare a disturbare il papà. Cristina ha due fratelli e una sorella, più grandi, lei la più piccola, e il divieto assoluto della mamma, che si chiama Andreina, è che si vada a disturbare papà. E invece lei, piccolina, bionda, carina, la porta è semiaperta, lei entra nello studio dove il padre telefona, scrive, lavora, si mette sotto la scrivania del papà e a un certo punto addirittura esce da questa scrivania e comincia a pettinargli i capelli, che lui non ha perché ne aveva pochi.
No, no, ne aveva tanti.
Allora, ecco, perché nelle fotografie
ha sempre avuto una bellissima capigliatura.
Ecco, e lo chiama Pippo. Ma com'era questo papà? Cos'è stato per te?
Beh, direi che sono stata la privilegiata dei quattro figli, perché essendo la più piccola non ho avuto questa incombenza di questo padre così importante. Io con lui avevo un rapporto bellissimo, nel senso che mi erano permesse cose che i miei fratelli non solo non erano permessi, ma che loro stessi non osavano fare. Io invece, lasciata un po' più libera, perché sono arrivata dopo 20 anni dal primo, praticamente facevo un po' quello che volevo e riuscivo a eludere la mamma, a mettermi sotto la sua scrivania, soprattutto la domenica, perché lui stava a casa solo la domenica, e lui intanto faceva le sue telefonate, che a me colpivano molto, perché telefonava a tutti i suoi collaboratori scusandosi: mi scusi perché so che è domenica, ma la pubblicità sul tal giornale oppure l'articolo su quest'altro giornale, e parlava con i suoi collaboratori e io stavo lì sotto, ascoltavo, mi creavo con la fantasia dei percorsi di questo papà. E devo dire che questo padre, io ho avuto un rapporto bellissimo con questo padre, anche perché lui forse, perché oramai, non dico che fosse avanti negli anni, perché adesso papà ha 45 anni, ce ne sono moltissimi, ma allora no. Per cui anche quando sono nata io, anche mia madre, in un certo senso, che ne aveva 43, è rimasta un po' interdetta di questo arrivo che uno scrittore, che era Virgilio Brocchi, ha definito la sua ultima fioritura, per cui la mamma si è offesa a morte di questo. Di questa ultima fioritura che poi ero io.
Senti, ma è vero che quando eri piccola, siccome tuo papà parlava sempre di azienda, tu credevi che azienda fosse una persona?
Sì, perché il papà diceva sempre l'azienda dobbiamo rivestirla. E io pensavo, lui diceva dobbiamo reinvestire nell'azienda, invece a me bambina pensavo che fosse da rivestire questa azienda. In continuazione effettivamente pensavo che fosse una persona.
Senti, tu hai avuto, e tra l'altro sta uscendo questo libro che si chiama Le mie famiglie, hai avuto queste straordinarie famiglie molto affollate. La sua mamma era una Monicelli, dei Monicelli del regista, dello scrittore, del pittore, e avevate queste case sempre piene di fratelli, zii, nipoti, cugini. Poi avevi questa mamma molto bella e molto inaccessibile,
sì.
No? Che oltretutto però teneva in casa tutti i figli delle domestiche.
Sì, la mamma aveva proprio delle famiglie allargate e inaccessibili, in quanto in effetti lei era molto bella. E mia sorella ed io abbiamo sempre un po' sofferto, perché lei ci guardava e diceva: peccato che vi manchino 10 centimetri. Questa cosa ci ha sempre un po' mortificate, però mia sorella a un certo punto se l'è cavata dicendo: ma non importa, noi siamo tutta testa, e testa del papà. Questo ci ha molto rincuorato e ha supplito questa piccolezza, perché la mamma era alta e slanciata, e difatti il suo slogan era sempre: l'altezza è metà bellezza. Per cui, direi sì che siamo cresciuti in una famiglia molto, perché la mamma poi era nata socialista, era molto paritaria. Cioè lei accoglieva in casa sua tutti, potevano essere i parenti che erano rimasti a Ostiglia, che dovevano studiare a Milano, allora venivano in casa nostra. Potevano essere lei grandi eventi, cominciando dal fascismo quando ha chiuso le colonie e non poteva mandare le bambine in colonie, ha chiesto a delle famiglie, la mamma ne ha prese addirittura due di queste bambine che non potevano andare in colonia. Poi ci sono state le alluvioni, lei prendeva le alluvionate, insomma la nostra famiglia. Sì, la mamma aveva proprio delle famiglie allargate e inaccessibili, in quanto in effetti lei era molto bella. E mia sorella ed io abbiamo sempre un po' sofferto, perché lei ci guardava e diceva: peccato che vi manchino 10 centimetri.
Questa cosa ci ha sempre un po' mortificate, però mia sorella a un certo punto se l'è cavata dicendo: ma non importa, noi siamo tutta testa, e testa del papà. Questo ci ha molto rinforato e ha supplito questa piccolezza, perché la mamma era alta e slanciata, difatti il suo slogan era sempre: l'altezza è metà bellezza. Per cui, vabbè. Direi sì che siamo cresciuti in una famiglia molto, perché la mamma poi era nata socialista, era molto paritaria, cioè lei accoglieva in casa sua tutti, potevano essere i parenti che erano rimasti a Ostiglia, che dovevano studiare a Milano, allora venivano in casa nostra, potevano essere lei grandi eventi, cominciando dal fascismo quando ha chiuso le colonie e non poteva mandare le bambine in colonie, ha chiesto a delle famiglie, la mamma ne ha prese addirittura due di queste bambine che non potevano andare in colonia. Poi ci sono state le alluvioni, lei prendeva gli alluvionati, insomma la nostra famiglia si arricchiva sempre.
Senti, ma è vero che tu, perché queste famiglie allargate, così vai, talvolta, come dire, i pezzi di famiglia originale si sentono un po' così, ma è vero che tu, trascurati, esatto, è vero che quando la famiglia partiva per le vacanze, tu ti sedevi sulle valigie perché avevi paura che ti lasciassero indietro?
Sì, perché io ho sempre sofferto un po', in questa famiglia così vasta, eravamo in tanti, tutti questi bambini, tutte queste domestiche, tutti questi parenti, perché eravamo noi, Monicelli, eravamo numerosissimi, una famiglia molto variopinta e anche molto allargata. E io temevo che in questa grande confusione, io la più piccola, si dimenticassero di me. Per cui io, come partivamo, facevano tutti i bagagli e mi sedevo sulla valigia, perché ho avuto sempre paura di queste dimenticanze, anzi a un certo punto avevo anche una fantasia che mi avessero, fossi una trovatella, che mi avessero trovato, siccome ero così distante dai miei fratelli, che tra me e mio fratello c'erano 20 anni, per cui avevo queste fantasie, anche perché tra l'altro la mia mamma raccoglieva nipoti che avevano perso la mamma, la figlia della cuoca che aveva perso il padre, insomma c'era una marea di orfane che avevano dei privilegi mai visti. Sì, loro, poverette, anche le donne, non hanno poveretta, lei è un'orfana, e gli venivo dato tutto, anche le cose che avevo io. Perché...
quello è molto...
Ecco, per cui effettivamente questo ha avuto il rovescio della medaglia, che non c'è mai stato qualcosa di mio, non esistevano chiavi, non esisteva nulla. Il primo vestito da sera sudato, perché in casa mia erano abbastanza, papà era molto parsimonioso, diceva bisogna avere il rispetto della miseria, il senso della misura, per cui il primo vestito da sera, quindicenne, è stato un avvenimento in cui ha partecipato tutta la famiglia, e io a un certo punto trovo questo mio vestito un po' scucito e dico alla mamma: ma scusa, il mio vestito chi l'ha messo? Chi vuoi che l'abbia messo? Dico: ma è tutto scucito, si vede qualcuno che era un po' grassetto, non so, non ci sta. No, mia mamma naturalmente non raccoglieva. Poi a un certo punto io vedo una fotografia lasciata in cucina della figlia della cuoca sul terrazzo con il mio vestito. Allora corro da mia mamma e dico: mamma, ma guarda, te l'avevo detto che ha messo il mio vestito. E mia madre mi ha risposto, e questa è stata anche una scuola di vita: a te è piaciuto, sì, giusto che piacesse anche a lei. Con questo...
Bravo. Per cui... Senti Cristina, va bene il cognome, ma anche sul nome tu, come dire, hai avuto qualche battaglia, perché allora in casa ti chiamavano Pucci.
Sì, poi, il soprannome che ho sempre odiato.
La mamma ti chiamava La Bambina.
La Bambina.
Tuo padre, quando nei momenti di massima solennità, ti chiamava invece che La Bambina, Figlia.
Figlia, questo mi piace grazie.
Ecco, ma quanto ti è... costato conquistarti il tuo nome Cristina?
Ah, mi è costato più di 30 anni, perché mi chiamavano Pucci, un nome che ho sempre odiato, anche perché mia madre si vantava di avermi chiamato Cristina, perché lei aveva visto il film con Greta Garba, Cristina di Svezia, io naturalmente a me piaceva questo nome, ho già cominciato a chiamarmi Pucci, io chiedevo perché, è più breve, allora io ho detto, beh se è più breve chiamatemi Po, così è ancora più breve. Comunque Cristina, la mamma, La Bambina, quando si mette in testa qualcosa La Bambina, no, il figlio di mio papà mi piaceva, perché erano dei momenti intensi in cui lui diceva a mio figlio, quando al mattino veniva, perché papà era anche molto solare, al mattino quando si alzava, io ero piccola, avevo 5-6 anni, lui bussava alla mia porta, e siccome è tutta la bassa mantovana, l'opera
anche i contadini più sprovveduti sanno tutto. Allora mio papà apriva la porta e diceva: chi del gitano i giorni a bella? Allora io saltavo su e dicevo: la zingarella. Lui mi prendeva in braccio e si procedeva, e lui con questo, per cui col papà il rapporto, devo dire, però lui mi chiamava figlio oppure la zingarella, questo mi piaceva. Invece questo Pucci, orribile, che mi sembrava il nome di un cane, no, proprio, e continuavo a dire: mi chiamo Cristina, vogliatemi bene? Niente. Ma a un certo punto, quando mi sono rimessa a studiare,
ecco,
non
perché?
Ho più risposto al nome.
Perché questa cosa della fotografia della laurea, Cristina Mondadori è una signora borghese di buona famiglia, vestita col suo vestitino rosso perfetta, che invece che giocare a canasta, curiosamente è in piedi davanti a un tavolo dove ci sono in piedi i relatori e il suo il rettore, che le stringono la mano, e cioè c'è questa forma di incongruenza tra l'evento e la persona. Allora mi chiedo, ma perché quanti anni avevi? 35 quando hai preso la maturità?
Dunque, 36, allora, mio figlio era 18, io 36.
Ecco, perché guardate che ci vuole un bel coraggio andare in un liceo da privatista a 36 anni e a fare la maturità, poi andare a studiare all'università quando gli altri hanno tutti 20 anni meno di te. Com'è? Cosa ti è scattato? Perché?
Direi che io ho sempre desiderato fare il medico e studiare. Mia mamma riteneva che le donne colte rendono gli uomini infelici. Questa è la sua massima. Notare che lei era moglie di un editore e sorella di un grande scrittore, Tommaso Monicelli, che è stato il primo autore di papà. Però lei aveva queste sue idee, diceva che per la donna l'unica finalità era il matrimonio e che se era così intelligente doveva esserlo talmente da non mostrarlo mai. Per cui gli studi per lei non avevano... Invece io sognavo di studiare, avevo dei miti quando ero bambina, Grazia Deledda, non solo perché era
l'hai
un premio Nobel, no, vagamente, però non solo perché lei era un premio, io ho letto tutto però, perché era una donna, e per me l'idea che una donna avesse vinto un premio Nobel era una cosa. Poi il mio mito è stata Madame Curie, e anche quella era una donna. Per cui io volevo effettivamente studiare e fare il medico. Poi i casi della vita, io mi sono innamorata giovanissima, mio marito partiva per l'Iran perché lui era nato in Persia, e così ho lasciato tutto. Però effettivamente questa idea, questo sogno nel cassetto mi è rimasto. E quando l'ultimo bambino ha avuto 4 anni, che è andato all'asilo, io ho detto bene, io ricomincio a studiare. Però era abbastanza difficile perché ovviamente dovevo fare la maturità, che io non avevo fatto, che avevo lasciato il liceo in seconda liceo. E allora lì ho cominciato a studiare e devo dire che è stata durissima, però ho avuto molto aiuto dei miei figli, che uno ha fatto la maturità con me, l'altra aveva 2 anni di meno, ma mi hanno aiutato con scalette, mi facevano ripassare, mi sgridavano, una cosa mai vista. E poi soprattutto con mio fratello Alberto, che Alberto aveva 20 anni più di me, ha molto creduto in questa sorella, che lui ha molto amato, io l'ho amato pazzamente dopo mio padre, e lui continuava a insistere: dobbiamo studiare Verga, perché quest'anno ci sarà Verga e il verismo, e noi Verga, il verismo, abbiamo studiato come dei pazzi, naturalmente al tema di maturità non c'è stato Verga, ecco, ma... Comunque devo dire che ho avuto molto aiuto, gli amici che mi hanno aiutato, mio fratello soprattutto, i miei figli,
senti,
anche mio marito. Perché
che
devo
mamma
dire,
sei stata?
Bah, non lo so.
Che voto ti daresti?
Come mamma mi darei non un voto altissimo, nel senso che sono meglio come nonna che come mamma. Cioè, perché devo dire che come mamma io a 20 anni ne avevo già 2 di figli, e forse non ero adeguata a farla mamma. Ho avuto dei figli, i primi 2 figli sono stati dei compagni più che dei figli. E la maternità l'ho scoperta più avanti, perché gli altri 2 sono nati dopo 8 anni, per cui, però quando sono nati gli altri, poveretti, ho cominciato a studiare. Per cui voglio dire, coi primi sono stata una compagna, con quelli sono stata una mamma che studiava, e mentre il più piccolo era contento, cioè mia mamma studia a fare il medico, l'altro diceva: vorrei una mamma grassa che mi preparasse le merende.
Questo è un classico, la mamma che prepara le merende.
Ecco, questa è stata un po' una mia carenza, non ritengo di essere stata, forse li ho amati molto, forse loro hanno sentito questo amore, questa mamma un po', infatti mio figlio più grande si chiama: che mamma strana che abbiamo, ecco. Però,
senti, e che moglie sei stata? E sei adesso, insomma, per il tuo compagno?
Ma io penso di essere stata, oddio, una moglie un po' difficile, nel senso che ogni tanto avevo un po' stravaganza, mi metto a studiare, faccio questo, faccio quell'altro. Però devo dire che sull'esempio della mamma ho sempre lasciato non solo molto spazio, ma molto rispetto, per la figura dell'uomo, perché io, è vero, sono stata una femminista, ma fino a un certo punto, perché le mie origini della bassa padana, sempre la mia zia parlava il dialetto e diceva che un uomo è sempre l'uomo, per cui l'uomo c'è sempre, per cui devo dire che forse sono stata anche... Sì, una buona moglie.
Ecco, tu hai una caratteristica, credo che ce ne siamo accorte tutte, no? Perché il bello delle milanesi, il motivo per cui io devo dire vi sono grata e sono grata a Colli, insomma mi fa molto piacere fare questa cosa, perché proprio qui sembra di essere insieme in una stanza, noi siamo cinque in sei con ciascuna di voi, no? E quindi mi sembra che Cristina qui è venuta fuori veramente com'è, in modo molto diretto, una donna che con sicurezza, con tenacia, disinteressandosi di quello che si poteva pensare, perché voglio dire, ripeto, mettersi a studiare a 40 anni piuttosto che fare altre cose, ha sempre scelto per sé e da sé. E c'è stato un momento in cui tu hai vissuto con il tuo primo marito appunto in Iran e poi dopo siete andati a Verona quando il marito ha lasciato il suo business, che erano i tappeti orientali, l'antiquariato d'Oriente, è andata a lavorare con Arnoldo, che aveva capito che era Mario Formentone, era un uomo insomma in gamba, ha detto no, lo prendo nella casa editrice. E io ho letto nel tuo libro delle cose molto divertenti di Cristina Mondadori, come la vedete adesso, nella piccola provincia di Verona, che era la Verona di quel film che sicuramente vi ricordate, l'hanno
la
appena
Vicenza,
restaurato.
Signore e signore.
Signore e signore, insomma Vicenza, però, quei posti, quello dietro. E allora... mi pare che tu lì, cioè hai fatto...
Cioè non mi ha dato il foglio di via, è stato solo per merito di mio marito, perché effettivamente era un po' difficile vivere in quei tempi a Verona, perché eri sempre giudicata, e io mi ricordo che appena arrivati a Verona, che con noi sono stati, perché poi a Verona le famiglie non erano tantissime, gli industriali, c'era Pedrigoni, Mondadori, eccetera, e poi, e soprattutto c'erano molti nobili, e devo dire... che queste persone all'inizio, quando noi siamo arrivati lì, ho sentito in uno di questi club dove eravamo stati invitati, che ho sentito il nome Formentone, ho detto oddio, qui parlano di noi. E questa signora diceva, che tra l'altro era una signora della mia età, perché io ero giovane quando era a Verona, che diceva sì, domani sera abbiamo cena in Formentone, lui è un gran bell'uomo e lei è un gran bel cognome. Questo qui è stato un po' il lato di Verona, come sì, certo. C'è stata un po' una mia ribellione a Verona, devo dire, e forse questa è stata la spinta che mi ha fatto non far più la casalinga, cioè la casalinga perché non che io non...
Cioè non volevi diventare come loro?
No, non volevo diventare come loro.
Senti, noi sì. Potremmo stare, anzi devo dire vi ringrazio perché non guardate l'orologio, ma insomma siamo in ritardo, però purtroppo dobbiamo chiudere e quindi... ti chiederò forse ancora un paio di cose. La prima è questa. Tu hai attraversato, come tutti, dei momenti difficili. Per esempio questa bambina che hai perduto, questa nipotina. Secondo te che cosa serve, che cosa si può fare per affrontare il dolore?
Ma io penso che per affrontare il dolore bisogna avere la speranza di creare qualcosa, che nasca qualcosa da questo dolore. E in effetti i miei figli sono stati molto solidari, ho avuto la fortuna di aver sempre figli, anche se non sono stata una madre, proprio così, sempre molto vicini e molto solidari di fare qualcosa. Perché in un certo senso questa bambina fosse ricordata. Difatti adesso noi non solo questo centro a Milano, ma abbiamo un centro a Cochabamba in Bolivia e due centri in India, si chiamano tutti Benedetta Dentino.
Bene, ecco. Senti, e cos'è che pensi la sera prima di andare a letto?
Prima di andare a letto penso, beh, domani è un altro giorno.
Grazie, Cristina Mondadori. Allora, ci salutiamo?
E ringraziamo?
No. No, 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 no. No, era, dunque voi dovete sapere che qui effettivamente il palcoscenico è molto separato, per cui mi manca un riferimento a cui dire scusate allora adesso, perché adesso c'è una cosa che sta per accadere.
Oddio.
E quindi aspettate ancora un momento e sì, e magari mettiamo la musica. Questo è proprio un talk show a tutti gli effetti, solo che non c'è la televisione, quindi vale di più. Grazie Massimo, se ci metti la musica. E allora alle signore adesso, come dire, diamo a Cesare quel che è di Cesare, cioè l'Ambrogino d'Oro. Allora, Ambrogino d'Oro.
Ecco, beh, adesso non vale forse neanche la pena di dirlo. Comunque dicevo, Antonella Borralei vi ha detto gli Ambrogini. Sì, l'Ambrogino è un premio dalla provincia di Milano, poi dato il nome è stato, come dire, esportato ed è diventato invece un simbolo del comune di Milano, però nasce in provincia di Milano. Mi fa molto piacere dare a queste fantastiche signore l'Ambrogino.
Signore, io vi saluto, vi aspetto, portate tutte le amiche che volete perché ci stiamo e vi aspetto tra due martedì, cioè martedì 17, e abbiamo, aiuto, qui avrei bisogno della mia redattrice Diletta, perché dunque chi abbiamo martedì 17? Sicuramente Marta Marzotto, sicuramente Cristina Parodi, Maria Luisa Trussardi. E c'è Alberto Celerino, che ora mi ricorderà la quarta, che benché le abbia tutte invitate, non me ne ricordo più, però lo trovate sui giornali. Sono tante.
Posso dire una cosa?
Sicuro?
Io voglio dire un'ultima cosa.
Sì, scusate, scusate.
Che sono molto orgogliosa di essere milanese.
Brava! Grazie, arrivederci. No, ferme qui che Presidente, dobbiamo fare le foto.
Ma che simpatico.